E dopo la trionfante sigla apriamo questa terza trasmissione di Eurocaput, la trasmissione che si occupa dell'Europa ma anche dei dintorni dell'Europa, e oggi, anche oggi, parecchia carne al fuoco, e quindi cominciamo subito col presentare questa puntata.
In questa puntata parleremo dei fondi strutturali europei, dei fondi di finanziamento di cui spesso sentiamo notizie da parte degli organi di informazione, e perché è una materia piuttosto complicata ci sarà bisogno di tornarci sopra più volte sicuramente, ma intanto cominciamo a dare anche un'idea, ascoltatori e ascoltatrici, di come funziona questo meccanismo che apparentemente sembra erogare soldi ai singoli stati, che vengono poi impiegati in diverso modo, che dovrebbero essere impiegati in diverso modo. Spesso si sente dire che l'Italia poi non li utilizza, insomma sembra che i soldi vengano dal niente, così non è, e vedremo appunto di cominciare a far luce su questo aspetto. Però prima, oggi è giornata di spoglio elettorale in Austria, ieri ci sono state le elezioni, quindi è giusto dire qualcosa su questa tornata elettorale in Austria, che è molto particolare e anche molto sentita non solo in Austria ma a livello europeo, e il perché è presto detto, in quanto si tratta delle elezioni del Presidente della Repubblica austriaca, e al ballottaggio ci sono due candidati estremamente diversi, non solo perché uno è europeista e l'altro è anti-europeista, ma perché uno è di estrema destra, è un partito xenofobo, nazionalista, e in particolare l'FPO, la sigla è, e si riferisce alla lingua austria, al tedesco, insomma, non all'italiano, e il candidato che è attualmente al ballottaggio per questo partito si chiama Hofer. E al primo turno elettorale, che c'era stato un po' di giorni fa, aveva ottenuto il 35% dei voti. I due partiti tradizionali, il Partito Socialdemocratico e il Partito Popolare, sono ormai quasi scomparsi, cioè hanno perso tantissimi voti. Ha resistito il candidato dei Verdi, Van den Bellen, che ha ottenuto al primo turno elettorale il 20% dei voti. E ad aprile, e quindi oggi insomma al ballottaggio ci sono questi due candidati che i primi risultati danno praticamente appaiati. Le ultime notizie dicevano che c'era un leggero vantaggio per Hofer, quindi per il candidato anti-europeista e di estrema destra, però si sta aspettando lo spoglio dei voti fatti per posta, che sono circa 800.000, quindi in serata si dovrebbe avere il risultato, e insomma in Europa un'eventuale vittoria di questo candidato avrebbe ripercussioni notevoli, perché si va ad aggiungere a altri candidati, altri governi di destra che essendo di destra sono anche xenofobi e razzisti, come quello polacco, come quello ungherese, e non a caso si parla di urbanizzazione dell'Europa su alcune tematiche, perché Orban, Viktor Orban, che è il capo di Stato dell'Ungheria, è quello che più degli altri si è fatto avanti per quanto riguarda, diciamo così, le politiche di revisione del diritto d'asilo, che è un modo elegante per dire che gli immigrati non ce li vogliamo, insomma, tutta Europa si sta sostanzialmente adeguando a questo. Vedremo quali sono le proposte in sede europea di ridiscussione del diritto d'asilo, si stanno elaborando, si stanno facendo, e quindi insomma ci torneremo su questo argomento. Altro argomento su cui è giusto dare degli aggiornamenti ancora fino almeno al 23 giugno è la situazione in Inghilterra, perché si è in piena campagna anche lì referendaria, in questo caso per il referendum ci sarà il 23 giugno, per decidere se l'Unione Europea può restare o non. La Gran Bretagna vuole restare o non vuole restare nell'Unione Europea. e fautore si chiama Brexit in sigla, cioè uscita della Gran Bretagna, questi acronimi che ormai imperversano su tutti gli organi di informazione, e qui diciamo a favore della permanenza. Si continuano ad aggiungere prese di posizione. La volta scorsa parlavamo del Fondo Monetario Internazionale e anche di ambienti cosiddetti finanziari che preoccupati di questa eventuale uscita. Adesso si è aggiunto, insomma, non da oggi, ma insomma, da alcuni giorni, anche ripetute dichiarazioni del cancelliere dello scacchiere George Osborne, che ha detto che in caso di uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea si perderebbero 820.000 posti di lavoro, ci sarebbero anche perdite nella finanza pubblica. Nel caso più ottimistico si stimano 24 miliardi di perdite, nel caso peggiore 39 miliardi di perdite, miliardi di sterline in questo caso, e quindi la Brexit avrebbe un costo, sottolinea il cancelliere dello scacchiere Osborne, che è pure conservatore e sicuramente dei lavoratori non gliene frega niente, però in questo caso gli torna bene sottolineare che l'eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea la pagherebbero i lavoratori. Disegno opposto e quindi favorevoli all'uscita della Gran Bretagna, c'è stato recentemente un rapporto fatto da un gruppo di eminenti economisti delle università, delle maggiori università inglesi, che viceversa sostengono che l'uscita avrebbe della Gran Bretagna avrebbe un effetto positivo sulle finanze pubbliche, fino all'8% di aumento di soldi a disposizione. E al momento i sondaggi sono, diciamo così, incerti, con un leggero margine di vantaggio per la permanenza nell'Unione Europea. E che dire ancora su questo? Pochissimi flash, perché qui veramente le prese di posizione sono continuamente all'ordine del giorno, e anche le più diverse. Per esempio, non manca chi intende sottolineare anche la questione di genere in relazione all'uscita della Gran Bretagna dall'euro. C'è stato in questo caso va citata la deputata Harriet Harnon, che è una leader del Partito Laburista, si è schierata ovviamente per la permanenza nell'Unione Europea. Il Partito Laburista è favorevole alla permanenza nell'Unione Europea e ha detto che Bruxelles è stata una grande amica delle donne, e che la Brexit sarebbe, quindi l'uscita della Gran Bretagna sarebbe una vittoria del sessismo, perché ricaccerebbe a casa le donne inglesi. Questa è l'ha detto in una recentissima intervista al Guardian. Disegno opposto, viceversa, un'altra donna esponente del Partito Conservatore, Priti Patel, che ha detto che i fondi dell'Unione Europea comunque finiranno nel 2020, giusto col programma Europa 2020 di cui si parlava la volta scorsa, e che quindi finendo questi fondi è inutile restare nell'Unione Europea, perché non ci sarebbero più soldi a disposizione per le zone depresse inglesi come il Galles, in quanto i nuovi entranti, che sono paesi tutti poveri, e addirittura nell'ipotesi che entrasse anche la Turchia, tutti questi soldi andrebbero per loro. È ovviamente una posizione strumentale, però anche qui c'è del vero, per cui dice è inutile restare nell'Unione Europea. Detto questo, io, tanto per come aggiornamento su queste due situazioni che seguiremo sempre, quella austriaca, quella inglese e anche quella Grecia, dopo alla fine, verso la fine della trasmissione parleremo anche della Grecia, adesso direi viceversa che fare il punto su questa situazione dei fondi europei, che è un problema particolare.
Sì, passiamo a descrivere un po' come gli stati versano i contributi all'Unione Europea, cercando di capire come funzionano questi meccanismi, che sono piuttosto complessi, e come i soldi che finiscono in quello che viene definito il bilancio europeo vengono poi rimessi in circolo, redistribuiti tra i vari stati membri sotto forma di fondi. Il bilancio europeo è l'atto che autorizza il finanziamento annuale di tutte le attività della comunità europea, e ha una procedura molto complessa per quanto riguarda la sua approvazione, perché la procedura della sua approvazione inizia a febbraio e termina a dicembre. Sono tre gli organi che sono coinvolti, sono la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Parlamento e Consiglio danno le linee di orientamento, mentre è la Commissione che fa le proposte degli interventi di spesa e solo la Commissione le può fare. Quindi tutto questo meccanismo di autorizzazione del bilancio si basa appunto su una contrattazione tra questi tre organi, tant'è che si può leggere proprio dal sito dell'Europarlamento, quindi europarlamento.europa.eu, che il bilancio dell'Unione Europea per il 2016 è stato approvato lo scorso 25 novembre del 2015 e addirittura il Parlamento Europeo è riuscito ad ottenere ulteriori finanziamenti per le piccole e medie imprese, per il programma di ricerca Orizzonte 2020 e per affrontare la crisi dei rifugiati. Quindi la contrattazione è piuttosto complicata. Gli impegni di spesa sono, secondo i dati ufficiali, circa 155 miliardi e i pagamenti che l'Europa ha messo nel proprio bilancio sono oltre 142 miliardi di euro.
Il bilancio è annuale o pluriennale?
Allora, il bilancio è annuale, di previsione annuale per quanto riguarda i pagamenti delle spese, ma fa parte di un quadro finanziario pluriennale che è settennale. Quindi si parla di spese che vanno dal 2014 al 2020. E l'obiettivo qual è del
bilancio?
Questo
pluriennale lo propone, cioè l'ente maggiore proponente, di nuovo è la Commissione,
sì,
quindi l'organismo
certo.
Più politicizzato in qualche
esatto.
modo.
Esatto. E l'obiettivo di questo bilancio, sia di previsione annuale che anche pluriennale, sarebbe in teoria quello di superare il divario economico che separa i vari paesi che compongono le varie regioni dell'Unione Europea e contribuire soprattutto.
E questo sarebbe lo scopo nobile, insomma,
sì.
Diciamo così.
E poi vedremo che in realtà non è così. Una considerazione importante è che la Commissione Europea, che decide gli interventi di spesa e le politiche di finanziamento in ambito europeo, è costituita da dei commissari che non sono legati da alcun titolo di rappresentanza con lo Stato da cui provengono e devono agire nell'interesse generale dell'Unione.
E non sono neanche eletti, no?
Non sono neanche eletti. In particolare, questo principio viene sancito dall'articolo 17 del Trattato sull'Unione Europea, per il quale si legge che i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Quindi sono completamente indipendenti, decidono loro senza alcuna indicazione da parte degli altri organi dell'Unione Europea. E tutte le spese sono fissate tenendo conto delle dotazioni finanziarie, di questo quadro finanziario pluriennale che va dal 2014 al 2020, che dicevamo poc'anzi, all'interno del quale sono previsti dei limiti di spesa per ogni singolo anno, che ricadono in quello che viene definito bilancio di previsione annuale. Poi, nel bilancio annuale occorre anche rispettare la programmazione finanziaria dei vari programmi, ci deve essere un rapporto tra gli impegni di spesa che l'Unione Europea si sobbarca, diciamo, nell'arco di più esercizi e i pagamenti, le singole spese all'interno dell'arco dei 12 mesi. Quindi ci deve essere un rapporto più o meno che loro definiscono armonico e su questo vigila l'autorità di bilancio che è costituita dal Consiglio e dal Parlamento Europeo, perché è proprio in base ai pagamenti che vengono effettuati ogni anno che gli Stati membri versano le proprie contribuzioni al bilancio europeo. Poi all'interno di questo bilancio le varie spese vengono suddivise in 6 rubriche di spesa. All'interno sto parlando del quadro finanziario pluriennale,
quello pluriennale.
Che va per i 7 anni. Una rubrica di spesa riguarda la competitività per la crescita e l'occupazione, la coesione economica e sociale, un'altra riguarda la conservazione e la gestione delle risorse naturali, la sicurezza e la cittadinanza e così via, l'amministrazione e le compensazioni. E come avviene però? Qual è il meccanismo per cui gli stati membri versano i propri contributi?
Quindi la ripartizione all'interno dell'Unione Europea di questa contribuzione.
Ci sono delle indicazioni che sono generali, però poi ci sono dei meccanismi di correzione che andremo a vedere singolarmente. Per quanto riguarda le linee generali, i contributi vengono versati in base, per ogni paese membro, in base alla percentuale del reddito nazionale lordo di ogni singolo paese, che comunque si aggira attorno all'1%, quindi si ispirano questi contributi al principio della solidarietà e capacità contributiva di ogni paese. Però poi si procede a degli aggiustamenti, nel senso che i paesi sono solidali, però fino a un certo punto. E poi c'è una percentuale dell'IVA di ciascun paese, di solito che è pari allo 0,3%, un'altra quota che finisce nel bilancio dell'Unione Europea va dai dazi dell'importazione sui prodotti provenienti dall'esterno dell'Unione e corrispondono a circa il 25% delle tasse doganali, poi la percentuale è stata abbassata al 20%. Poi ci sono le multe applicate alle imprese che non rispettano la normativa europea, le imposte sui redditi del personale e delle istituzioni europee e i contributi di paesi extraeuropei ad alcuni programmi dell'Unione Europea. Come dicevamo, non tutti però contribuiscono allo stesso modo e vengono applicati tre diversi meccanismi di correzione. Uno riguarda proprio l'Inghilterra, perché l'Inghilterra è rimborsata per una quota pari al 66% della differenza tra quanto versa e quanto riceve indietro dal budget, e il costo relativo è diviso tra tutti gli stati membri per una quota proporzionale al loro contributo in base al prodotto interno lordo. Quindi comunque non solo l'Inghilterra ha il vantaggio che viene rimborsata del 66% rispetto alla differenza tra quanto versa e quanto gli torna indietro, ma questo costo poi di rimborso dell'Inghilterra viene ripartito tra tutti gli altri stati membri.
Allora, diciamo qui, questo è uno sconto, praticamente è uno sconto che si fa all'Inghilterra, poi vedremo ci sono anche altri sconti, e questo risale addirittura agli anni 80, quando c'era la Thatcher in Inghilterra come primo ministro, che disse chiaramente in una seduta del Parlamento europeo, presente all'epoca anche Mitterrand, dice: io rivoglio i miei soldi indietro, quindi dice, oppure me ne vado dall'Unione Europea, sottolineando sempre che ancora oggi la Gran Bretagna non è mai entrata nell'euro. Quindi alla Gran Bretagna è stato comunque riservato fin dall'inizio un trattamento di favore. Perché? Perché non stando nell'euro, ma stando soltanto nell'Unione Europea, gode, per esempio, non è soggetta, per esempio, a quelle multe, procedure di infrazione che spesso sentiamo dire se tu hai sforato i parametri di bilancio nazionali, per esempio il famoso rapporto deficit-PIL. La Gran Bretagna se ne frega allegramente, insomma, perché infatti lo dicevamo l'altra volta, c'ha un rapporto debito-PIL al 4,8%, quindi largamente superiore al 3%, e questo da anni procede aumentando il suo deficit di bilancio sostanzialmente, cosa che a noi ci viene sempre rimproverata. E questo è un grandissimo vantaggio, perché non gli si possono fare le multe. In più Cameron ultimamente ha voluto anche rinegoziare questa posizione come arma di ricatto per dire all'Europa: se no sono costretta a uscire, ad assecondare, insomma, i fautori dell'uscita della Gran Bretagna. Ecco, conclusione, morale della favola: la posizione di favore della Gran Bretagna la pagano in particolare Italia e Francia. Perché? Perché Italia e Francia sono chiamate a sopperire a quel 66% di sconto che si fa, abbiamo detto, alla Gran Bretagna rispetto ai versamenti al dare e avere annuale tra contribuzioni e fondi ricevuti. Però non in misura, nonostante tu abbia letto che la regola è quella, dice che tutti contribuiscono in modo proporzionale, non è così.
Non è così, perché per esempio Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia considerano i loro contributi troppo alti al budget e quindi per esempio su questo share del meccanismo di correzione dell'Inghilterra, loro mettono solo il 25%
di quello che dovrebbero mettere, un quarto di quello che dovrebbero mettere.
Esatto.
Invece, come dicevo, Italia e Francia non ci hanno nessuno sconto, per esempio, e questo è un grossissimo punto interrogativo. Qui non abbiamo mai sentito un parlamentare italiano, europeo, nazionale, provinciale, quello che sia, protestare per questa situazione. Però situazione che è ben presente evidentemente a tutti i partiti anti-europeisti, per cui, e quindi in Italia presumo anche ai 5 Stelle e alla Lega, per cui poi alla fine chi gli si può dire quando dicono che l'Europa ci frega, insomma, no? E che qualcuno consente a queste fregature, perché è vero, come in questo caso, verissimo, che la contribuzione dell'Italia è superiore enormemente a quella della Germania. La Germania nel 2014 ha pagato per questi sconti della Gran Bretagna 379 milioni di euro, l'Italia ne ha pagati 1.165, quindi 1.100 miliardi, e addirittura la Francia 1.500 miliardi, quindi insomma le cose non sono chiare affatto.
Infatti, continuando sempre su questo meccanismo di contribuzione differente, la Svezia e l'Olanda beneficiano di grosse riduzioni nei loro contributi annuali sul prodotto interno lordo, quindi hanno dei grossi sconti anche loro. E anche per esempio l'Austria, la Germania, Paesi Bassi e Svezia hanno delle riduzioni su quelle che sono le percentuali dell'IVA da versare. Quindi fino a qualche anno fa la Germania stava allo 0,15% dell'IVA da versare, e adesso poi è stato portato per tutti quanti, Paesi Bassi e Svezia pure avevano lo 0,1%, e adesso tutti invece beneficiano di una riduzione dell'IVA fissata allo 0,15%. Quindi nel corso degli anni sono state apportate varie modifiche, in particolare l'ultima modifica legislativa è stata apportata a maggio del 2014, in cui i dazi doganali, come dicevo prima, sono stati abbassati ad una percentuale del 20%. Lo sconto dell'Inghilterra continua ad essere applicato. Danimarca, Paesi Bassi e Svezia beneficiano di grosse riduzioni nei loro contributi, l'Austria anche. Poi inutile che vi do le cifre, comunque le cifre sono cifre esorbitanti, dai 130 milioni di euro ai 695 milioni di euro per esempio Paesi Bassi, la Svezia 185 milioni, eccetera. Inoltre di tutti, quindi da questo si può tranquillamente trarre che non è vero che poi i paesi più ricchi contribuiscono di più al bilancio dell'Unione Europea, perché godono di vari paesi godono di diversi sconti. In più di questo bilancio il 94% viene riutilizzato dagli stati membri, il 6% finisce nelle mani delle istituzioni europee e in altre generiche attività nel mondo, quindi un 6%,
diciamo meglio, il 94% viene rimesso a disposizione, sì, poi non è detto che venga
utilizzato, però sì, il resto non viene rimesso a disposizione, ma in teoria serve per far funzionare quei
la
meccanismi,
macchina,
quell'apparato
dell'Unione Europea.
Sì. E di questi soldi che vengono poi rimessi a disposizione sono quelli che finiscono nei cosiddetti fondi europei, e questi fondi europei si distinguono in fondi diretti e fondi indiretti. Quelli diretti sono i finanziamenti che sono gestiti ed erogati direttamente dalla Commissione europea o dalle sue agenzie. Quelli indiretti sono invece delegati agli stati membri attraverso le loro amministrazioni centrali, nazionali oppure periferiche, regionali. In particolare in Italia sono le regioni che prendono i fondi europei e dovrebbero darli a chi ne fa richiesta. E in particolare questi indiretti consistono nell'80% dei fondi stanziati con bilancio. Ora, quelli diretti, passiamo a descrivere quelli diretti, quelli che la Commissione dà direttamente, vengono erogati direttamente dalla Commissione Europea agli utilizzatori finali attraverso la partecipazione ai bandi che vengono pubblicati periodicamente dalla Gazzetta Europea, la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, e seguono due procedure diverse di aggiudicazione: una riguarda la sovvenzione e l'altra le gare di appalto. Le sovvenzioni vengono assegnate a titolo di cofinanziamento, quindi materialmente la percentuale che arriva per i progetti è tra il 50 e il 75%, e vengono fatte proprio delle proposte, delle calls for proposal per aggiudicarsi questa convenzione. Gli appalti invece vengono aggiudicati tramite delle gare di appalto finalizzate all'acquisto di beni, servizi, opere, e il finanziamento erogato copre il 100% del valore del servizio, della fornitura o del lavoro prestato.
Per esempio, può essere una strada, può essere un'infrastruttura, insomma, queste opere qua.
Quindi i settori riguardano proprio l'ambiente, cioè l'energia, la cultura, la giustizia, l'istruzione, occupazione, pari opportunità e così via. Da chi possono essere richiesti questi fondi? Questa è un'altra domanda. Tendenzialmente da persone giuridiche, pubbliche o private, che sono stabilite negli Stati membri o appartengono ad altri paesi che però partecipano ai programmi europei di riferimento. Quindi possono essere associazioni di categoria, camere di commercio, imprese, enti di formazione, ONG, università, parti sociali. E però tutte devono avere un requisito fondamentale, cioè il progetto deve avere il requisito della transnazionalità, cioè comunque deve essere un progetto di una medie dimensioni che coinvolge
altri stati membri.
Sì. Le sovvenzioni invece, che hanno una percentuale minore, sono del 50-60%, arrivano a un massimo del 75% delle spese totali del progetto. Di solito in ogni bando è specificata la percentuale del contributo finanziario concesso e l'importo delle sovvenzioni. Il cofinanziamento deve essere integrato da risorse proprie del beneficiario. Poi ci sono quelli indiretti. Quelli indiretti sono quelli che vengono attribuiti di più, sono principalmente rappresentati dai fondi strutturali, dal fondo di coesione, hanno lo scopo di rafforzare la coesione economica, sono a fondo perduto e si distinguono nei programmi operativi regionali e quelli sovraregionali. Le regioni devono elaborare un programma operativo regionale e pubblicare i bandi. Poi i bandi contengono la descrizione, la dotazione finanziaria e
anche qui ci sono delle incade, delle voci su cui dei capitoli di spesa di finanziamento, diciamo così, no? Agricoltura, sì. Insomma, comparti dove questi finanziamenti, questi fondi possono andare, non sono a completa ed esclusiva disposizione delle regioni, degli enti locali e così via. Ci sono comunque delle sono a disposizione loro, ma sempre nell'ambito di un certo numero di voci. E qui era il caso di fare l'esempio, se non altro per diciamo agganciare queste cose con la cronaca attuale, alle notizie di questi giorni per cui c'è stato l'attentato al presidente del Parco dei Nebrodi in Sicilia. C'è stata una sparatoria, hanno cercato, insomma, gli hanno sparato sulla macchina, lui c'aveva la scorta. E perché gli hanno fatto l'attentato? Perché lui, come presidente del Parco dei Nebrodi, è un grande parco agricolo sui Monti Nebrodi in Sicilia, con vaste estensioni di territorio, di cui molte date a pascolo. Queste estensioni date a pascolo sono sovvenzionate al 100%, rientrano proprio in questi fondi, e l'Unione Europea paga 1000 euro l'ettaro al mese per questi o all'anno, scusate, non sono sicuro di questo, per questi pascoli. E quindi, essendo 4000 ettari messi a pascolo, ad allevamento, significa 4 milioni l'anno. E allora l'aver messo certificazione antimafia, una serie di controlli supplementari su queste attività sovvenzionate dall'Unione Europea ha scatenato diciamo così, la reazione di chi incassava questi soldi, che erano molti legati a famiglie della malavita organizzata, eccetera eccetera, e quindi ecco qua che si disvela come questi fondi indiretti elargiti dall'Unione Europea, di cui si demanda il controllo evidentemente agli enti locali o regionali dei singoli stati, poi finiscono, almeno nel caso dell'Italia, poi succederà anche in altre regioni d'Europa evidentemente, però insomma in Italia c'è una particolare tendenza a questo, finiscono anche nelle tasche della malavita organizzata, insomma,
sì.
No?
Sì.
Così diamo. Non so se volevi aggiungere qualcosa a conclusione, diciamo, di questa prima, poi ci torneremo sui fondi, ma insomma se volevi dire qualcosa per concludere.
Per concludere, sì, effettivamente questi fondi poi dovrebbero portare a buoni risultati, ma in realtà sembra, secondo degli studi, che non producano alcun tipo di effetto, perché poi, come ben dicevi, c'è un'eccessiva burocrazia, scarsa organizzazione, c'è proprio una mancanza di controllo sui destinatari e le attività, e quindi mancando proprio un controllo non si sa poi a un certo punto, dopo che formalmente vengono elargiti, dove finiscano.
Allora, intanto una notizia fresca fresca o calda calda: il candidato dei Verdi Alexander Van den Bellen, sì, ha vinto le presidenziali austriache con uno scarto di 12.000 voti. Questo già fa capire, decisivi sono stati i voti per posta, come già si sapeva, e poi ci torneremo sulla figura di questo personaggio, che danno come persona comunque molto onesta, con un modo molto particolare di presentarsi anche nei suoi discorsi. Un verde che però, dicono i suoi biografi, non è legato a dogmi ambientalisti, tant'è vero che ama le auto, non ha mai usato una bicicletta, fuma come un turco ed è figlio di madre estone, ma questo con l'ambientalismo non c'entra, e padre russo, fuggiti dalla rivoluzione bolscevica dal 1917 per stabilirsi in Tirolo. Quindi questa non è una bellissima, diciamo, antre per il sol. Comunque so, i figli non hanno le colpe dei padri.
Ecco, questo personaggio ha capitalizzato, insomma, facendo proprio 10 secondi di, non di analisi del voto, ma così di flash, ha capitalizzato i voti di Vienna e dell'Interland viennese e delle grandi città, mentre invece il voto ad Hofer viene dai lander più agricoli, più distanti, più provinciali, e soprattutto Van den Bellen ha raccolto anche quelli di un ceto sociale, istruito, più evoluto, sì, più acculturato, eccetera, quindi diciamo di una borghesia colta, se vogliamo.
Quello che è interessante è che nel primo turno lui aveva avuto il 21 e qualcosa dei voti, mentre il nazista
il 35.
Il 35. E quindi poi andremo a vedere anche un po', appunto, come poi nei ballottaggi si determinano degli spostamenti. Comunque l'onda nera, come la chiamava ieri il quotidiano Il Tempo, si è fermata, però con 12.000 voti, insomma,
appunto,
quindi
diciamo è tutto in discussione,
veramente,
insomma,
poco significativo. Poi non so qua com'è strutturata l'Austria a livello, insomma,
è come l'Italia, con la differenza però che il Presidente della Repubblica, senza motivazione alcuna, può mandare a casa il governo e nominare un altro cancelliere, un altro capo del governo, insomma.
Mentre poi non so, vedremo poi quando ci sono le elezioni politiche in Austria. Adesso un po' due minuti di musica e poi passiamo all'altro argomento.
Criminale, la peggiore peggio dell'umanità, nutrono la loro avidità col sangue dei poveri. Rubano alla vita la sua qualità, rendono la rabbia una necessità, fanno della terra un campo di lavoro, creano nuovi schiavi del denaro e li chiamano liberi.
demonio dello sfruttamento, la forza delle armi e il loro sacramento. Eccoli tiranni dell'umanità, altro che crociati della civiltà, miserabili ipocriti. Nord, sud, ovest, est, paga due, prendi tre. La legge del mercato è una cosa seria, la crescita produce la miseria e la fame dei popoli. Non c'è più nessuna pietà, il saccheggio è che non si fermerà. Il fondo monetario non conosce fondo e soffloca col debito l'avvenire del mondo. Pagano i peggiori dittatori e quando non gli servono li fanno fuori. Usano lo Stato per i loro affari, sempre sorridenti come i tenutari dei bordelli più squallidi. È la loro democrazia, è la loro democrazia, è la loro democrazia. E poi crescono bambini senza più speranza, figli della vostra intolleranza, figli della rabbia e della frustrazione, pronti al sacrificio della ribellione. Che cos'hanno da perdere? Non c'è più nessuna pietà, e il sacchetto è che non si fermerà. Il fondo monetario non conosce fondo e soffoca col debito l'avvenire del mondo. E la chiamano democrazia, e la chiamano democrazia, e la chiamano democrazia.
E quindi passiamo adesso a un argomento che stiamo seguendo non da quando è cominciata questa trasmissione ovviamente, ma da parecchi anni, ed è la situazione greca. Allora ci eravamo lasciati l'altra volta con quadro generale su quelle che erano le trattative. Domani ci sarà un nuovo incontro fra governo e le cosiddette istituzioni, ma intanto già si è profilata come probabile la posizione del Fondo Monetario Internazionale, che aveva già dichiarato che non era possibile un piano di rientro del deficit come era stato prospettato appunto in precedenza, perché irrealizzabile, e che ha proposto ovviamente non un taglio del debito, questo è assolutamente fuori discussione, ma uno spalmare il debito. Addirittura si è parlato fino al 2040, se non oltre, e con una riduzione dei tassi. Questa sembra l'unica posizione possibile e realistica, però il problema è anche che per esempio la Germania non può, che è sempre stata ostile a una decisione, diciamo provvedimenti di questo genere, deve passare però per il voto del Bundestag, si dice così, del suo Parlamento, e quindi già sappiamo insomma i sentimenti del Parlamento tedesco, quali sono nei confronti di presunti favori alla Grecia, e soprattutto perché le elezioni politiche anche qui sono abbastanza vicine, e sappiamo che questo poi è quello che guida e determina le scelte anche europee dei vari capi di Stato. Mercoledì scorso è stato presentato dal governo e approvato proprio ieri, credo, o l'altro ieri, insomma dal governo greco, di una serie di provvedimenti che sono in realtà ulteriori tagli dopo quelli che sono già stati operati. Dal 1 giugno aumenterà l'IVA dal 23 al 24% sulle spese di registrazione delle auto e sul carburante. Questo porterà porterà alla fine al prezzo finale del carburante ad aumenti abbastanza consistenti di alcuni centesimi al litro. E poi quello che già si diceva, sono abrogate le condizioni di favore rispetto all'IVA, ma non solo, anche al prezzo del carburante per alcune isole. Non è chiaro il tipo di scelta che è stato fatto, sono 11 isole, di cui 7 delle Cicladi, grandi e meno grandi. Tassos, che è un'isola abbastanza grande che si trova a nord-est, a fianco alla Calcidica, poi Skyros, che invece è nelle Sporadi, e Karpathos, che è fra Rodi e Creta, e anche Alonissos, che è un'altra isola delle Sporadi, e poi c'è anche Antiparos, che è un'isola abbastanza piccola che, come dice il nome, si trova di fronte all'isola più grande, che è Paros. E quindi veramente non è chiaro, forse è un primo assaggio per vedere che succede. Probabilmente la tassa di soggiorno aumenta dal 1 gennaio 2018, quindi è tutto molto in avanti, per alberghi e stanze a seconda delle stelle, degli stessi. Poi, fra l'altro, consideriamo, questo lo faremo alla fine, la considerazione del reale impatto di entrate che pure questa cura da cavallo avrà. Aumenta anche l'IVA sulle pay TV, sulla telefonia fissa, sulle sigarette anche elettroniche, sulla birra, sul caffè e il gioco d'azzardo. Per quanto riguarda le sigarette, dal 1 gennaio 2017 aumenta l'imposta dal 20 al 26% del prezzo di vendita al dettaglio del tabacco. Quindi questo significa... è da morire. E fra l'altro, e questo anche per quanto riguarda un'altra, diciamo, caratteristica notevole, cioè il consumo di caffè, anche qui dal 1 luglio questa volta 2017 è introdotta un'imposta di 2 euro al chilo di caffè non torrefatto, 3 euro nel tostato e 4 euro per il caffè solubile, con quindi una ripercussione a cascata su tutti i derivati del caffè, caramelle, essenze, gelati, eccetera. E ovviamente pure questo avrà un impatto enorme. Anche l'accisa sulla benzina dal 1 gennaio 2017 aumenta da 670, l'avevamo detto forse, non nel dettaglio, euro per chilolitro a 700 euro, e si prevede appunto un 5% di aumento finale sul prezzo, insomma, al distributore. Anche il diesel aumenta, e così come il gasolio da riscaldamento. E è ovvio che tutta questa serie di misure sono imposte indirette, quindi per definizione vanno a colpire tutta la popolazione indistintamente. Il discorso delle imposte indirette è sempre quello che alla fine chi comunque ha i soldi se ne infischia che gli aumentino le sigarette di non so adesso quanto al dettaglio, e chi invece non sta molto male, come la gran parte dei greci, ovviamente ha poi un taglio ulteriore. E viene colpito anche il turismo in maniera veramente assurda, perché se la tassa di soggiorno, il taglio del trattamento fra virgolette di favore per quanto riguarda l'IVA, il carburante e altre cose per le isole, certamente farà fare un'impennata ai prezzi notevoli. Poi ricordiamo che comunque l'IVA to cure passa al 24%, quindi, e su cui dobbiamo poi mettere che colpirà tutti i generi, generi nel senso di generi di commercio, e ovviamente poi questo, l'aumento anche del carburante porterà a sua volta un aumento ancora maggiore su tutti i generi in commercio. Il discorso è anche che qualcuno già fa il calcolo che, siccome c'è un'evasione fiscale enorme anche in Grecia, questo su un calcolo così a braccio, un 30-35% degli introiti fiscali che sono previsti di solito si perde, per appunto l'evasione fiscale. Si tratta di 8-10 miliardi di euro all'anno, quindi quello che loro presumono che si andrà ad avere direttamente deve essere decurtato di questa cifra. Fra l'altro c'è anche una dichiarazione di un componente della Commissione Europea, tal Valdis Dombrovskis, che ha detto a un giornale greco: ma noi non abbiamo chiesto ulteriori tasse, è stata una decisione autonoma del governo stesso. Il discorso è che le richieste, cioè con questi tagli si è cercato di arginare un po' quelle che erano poi le richieste, licenziamenti di massa nel settore pubblico che pure ci sono stati, tagli drastici di stipendi e pensioni che pure ci sono stati. E queste, dicevo, sono, queste misure sono passate con la solita percentuale di votanti, 153, cioè questa strettissima maggioranza parlamentare che ha il governo di Siriza, insieme, che governa appunto insieme ad ANEL.
Non so se l'hai sentito, ma lo facevano sentire oggi nei telegiornali la frase con cui Tsipras ha terminato il suo discorso. Ha detto, dice, questo è l'ultimo sacrificio, dall'anno prossimo comincia la primavera.
Sì. Non lo so, perché fra l'altro è un'affermazione pure scema, stupida, scusate, perché se dal primo, praticamente il grosso degli aumenti è dal primo gennaio 2017, quindi non so che tipo di primavera si immagini.
E
una diciamo notazione così di colore, che se andate in Grecia portatevi le sigarette, perché magari ci sarà giustamente un'incetta di caffè un po' difficile, ma di sigarette aumenta pure il tabacco da rollare, quindi, perché ovviamente aumenta il tabacco all'origine. Poi ci sono invece delle notizie che riguardano i cosiddetti hotspot greci, cioè i campi di raccolta, che in realtà poi sono campi di detenzione per questi nuovi accordi europei che li hanno voluti istituire dopo appunto il trattato con la Turchia, sul quale poi dovremo tornare perché pure qui ci sono vari interventi. Che Human Rights Watch, questa organizzazione, insomma, che come dice il nome monitora i diritti umani nel mondo, ha fatto una ricognizione all'interno di alcuni hotspot greci, in particolare a Samos, a Lesbo e a Chios, quindi nelle isole. Ha verificato che ci sono, oltre ad esserci condizioni di igieniche terribili, non c'è una divisione come dovrebbe essere prescritto fra le donne sole, i gruppi familiari, i gruppi appunto con bambini e gli uomini adulti soli. Questo genera una serie di violenze e di insicurezza all'interno delle stesse strutture, addirittura nemmeno i servizi igienici sono tenuti separatamente. Ora non è che si pensa che negli hotspot ci siano i santi perché sono migranti, cioè questo credo che sia assolutamente assurdo pensarlo, quindi che crei condizioni di questo genere certamente favorisci questo tipo di situazioni. Il 13 maggio in particolare, dice Human Rights Watch, c'è stata una rissa che ha coinvolto circa 200 uomini a Vatine, l'isola di Samos, e in quel, fra l'altro, è una struttura che ospiterebbe 250 posti e invece quel giorno ce n'aveva 945. E il Human Rights Watch ha visitato il centro il giorno dopo, ha trovato macchie di sangue sul pavimento, vestiti sporchi di sangue, i fori delle pietre che si erano, e dei vetri rotti a seguito appunto del lancio di pietre e di altri detriti, gente ferita, con uomini e donne feriti, e soprattutto le dichiarazioni sono state che la polizia, che dovrebbe garantire la sicurezza delle persone che si trovano nei campi, davanti a questi episodi, di cui questo probabilmente non è che l'ultimo, si ritira evidentemente con anche un certo piacere nel vedere che queste persone risparmiano la fatica, e picchiandosi fra di loro, e quindi fra l'altro appunto, ripeto, le donne hanno denunciato molestie da parte degli uomini che sono insieme a loro rinchiuse nei campi. Fra l'altro, come sappiamo già dall'Unione, come si chiama, l'UNHCR, l'Agenzia per i Rifugiati dell'ONU, e anche da Medici Senza Frontiere, si è denunciato che questi campi non sono campi di identificazione ma sono vere e proprie prigioni, e quindi garantisce, per quanto riguarda Medici Senza Frontiere, soltanto il minimo necessario, e così come fa l'UNHCR. E i punti caldi sono nominalmente amministrati da un servizio di prima accoglienza del governo greco sotto il Ministero della Migrazione, e ci sono invece anche Frontex, noi sappiamo, ne abbiamo parlato molto che cos'è, che svolge la registrazione iniziale, lo screening delle nazionalità, le interviste, rileva le impronte digitali insieme alla polizia greca. Poi c'è l'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo, che invece le fa le cosiddette interviste di ammissibilità, e formula raccomandazioni sulla ricevibilità alla procedura di asilo per il servizio greco dell'asilo. Come dicevamo, poi il Ministero per la sicurezza del cittadino, così si chiama in Grecia, ci viene da ridere, però si chiama così, dovrebbe appunto garantire la sicurezza a queste persone. E poi un'altra notizia è che il campo di Domeni, di cui abbiamo parlato tanto, se ne è parlato anche a livello di mass media, domani sarà definitivamente sgomberato. Sono state, questo era un campo che si era creato perché a un certo punto Domeni è questo luogo che si trova al confine greco-macedone da cui all'inizio passavano molte profughi richiedenti asilo, comunque insomma rifugiati. Poi a un certo punto, con la chiusura delle frontiere a nord della Grecia, si è creato questo campo che è arrivato ad avere fino a 12.000 persone. E con l'accordo, con la chiusura delle frontiere e con l'accordo con la Turchia, sono state convinte, diciamo così, circa 3.000 persone ad andare spontaneamente, fra virgolette, nelle cosiddette strutture di ospitalità. La maggior parte di loro sono comprensibilmente famiglie con bambini piccoli, ma sempre secondo il famigerato Ministero della Protezione del Cittadino rimangono 8.425 persone ai Domeni, che appunto domani dove saranno sgomberate. E già stamattina era partito per Salonicco, che si trova appunto lì vicino, 10 squadre di polizia antisommossa, quindi questo già fa capire, e domani saremo attenti a capire quello, anche se sono notizie che sulla stampa italiana non troviamo.
Io volevo aggiungere una cosa che non c'entra, però riguarda sempre l'accoglienza dei migranti, e per esempio nei Paesi Bassi adesso l'accoglienza delle persone migranti viene fatta direttamente nelle ex carceri, quindi anche questo è un dato che poi affronteremo più avanti, però vengono messi proprio nelle celle.
Ho letto di sfuggita, quindi non sarò precisissima, che c'è una proposta di, credo italiana, di identificarli direttamente sulle navi, contro la quale appunto non so adesso quale organismo abbia detto che è assolutamente illegale, e quindi adesso vedremo cosa succederà.
Di nuovo qui c'è un contrasto, insomma bisognerebbe parlarne, ma nessuno ci vuol mettere le mani lì, tra l'UNHCR, cioè l'ONU, parliamoci chiaro, si tratta dell'ONU, che è screditato quanto si vuole, ma è pur sempre quella, teoricamente, quella grande organizzazione delle nazioni. Quindi c'è e si ripete continuamente questo contrasto tra l'UNHCR e l'Unione Europea. C'è stato sull'accordo con la Turchia e sull'istituzione di questi hotspot, e come dicevi tu, sono campi di detenzione, non sono altro, per cui l'UNHCR non solo ha mandato note di protesta, ma si rifiuta insieme a Medici Senza Frontiere di entrare in questi campi se non proprio per motivi strettamente necessari come forma di protesta, e in più ha protestato verso questa proposta italiana, che viceversa ha raccolto l'adesione di tutti gli altri partner politici di Renzi, ovviamente, insomma siamo alle solite qui. Tutti quanti non vedono l'ora di come togliersi di mezzo i migranti. Però volevo dire, a proposito della Grecia, c'è una notizia freschissima di questa mattina che viene da Lesbo, dall'isola di Lesbo, perché un siriano richiedente asilo di cui era stata rigettata la domanda di asilo, insomma c'è questa procedura molto brutta, molto mal gestita in questi hotspot, oltre all'identificazione si esaminano anche queste richieste di asilo politico di questi profughi, moltissime vengono rigettate e cominciano a rientrare in Turchia, questi profughi siriani vengono rispediti in Turchia nei campi che attrezzati dalla Turchia e pagati dall'Unione Europea. Bene, uno di questi a cui era stata respinta la richiesta d'asilo si è rivolto all'autorità giudiziaria e il tribunale di Lesbo ha rigettato il rigetto, cioè ha detto: questo, voi avete fatto un rigetto di queste cose che è illecito, no, non va bene, no, non è conforme alla nostra legge, alla legge greca, perché comunque lì c'è una legge greca, no? E qui di nuovo i conflitti con quello che si stabilisce in Europa e quello che sono le leggi sovrane di ogni territorio, e quindi questo tribunale si è pronunciato e da qui potrebbe aprirsi, diceva questa nota di agenzia, insomma, un nuovo contenzioso e anche grosso, insomma, perché chissà quanti sono stati rifiutati,
ma sono stati anche sparati, se mi passate l'uso del verbo, da transitivo a transitivo, perché leggevo oggi proprio un rapporto su autorevole, ma ancora una volta non mi ricordo di chi, magari lo riprenderemo, che sono diversi rifugiati siriani che sono stati uccisi alla frontiera dalla polizia turca.
Sì, sì, ma questi già tra la Siria, quando escono dalla Siria e arrivano in Turchia, molti vengono uccisi lì, poi ci sono, diciamo, poi sulle altre frontiere, perché ormai qui è diventato praticamente una corsa, un cammino ad ostacoli e ostacoli enormi, e quindi, insomma, evidentemente queste cose si moltiplicano. Io non so se vogliamo aggiungere qualcosa su questa materia, o se qualcuno, magari tra gli ascoltatori e le ascoltatrici, vuole chiedere qualcosa di
allora
specifico.
Allora mandiamo un altro brano e poi
se no
chiudiamo.
Insomma, diamo appuntamento al prossimo lunedì, speriamo, insomma, di riuscire a darvi una panoramica.
Comunque quello che si può dire senz'altro, anche leggendo il cospicuo lavoro fatto dalla compagna su fondi europei, che c'è un'ignoranza, ma di cui non è che ci possiamo sentire, io parlo in genere, non noi che siamo qui, colpevoli, perché è evidentemente, cioè, possibile che di tante, dei fidanzati di Belen si sa tutto, per dire, e dei fondi europei non si sa niente, c'è, cioè, una responsabilità anche evidente, che, e questo ve lo possiamo testimoniare noi, che andare a cercare queste cose non è facile. La lingua ovviamente è un ostacolo, ma è anche, come si dice, in rete si trova tutto, ma devi sapere dove andarlo a cercare, quindi è veramente una materia su cui non si vuole che si sappia di più, cioè zero praticamente.
Anche perché poi c'è una grossa contraddizione di fondo, perché da un lato ci sono le politiche di austerità che causano gli squilibri tra i vari paesi dell'Unione Europea, e dall'altro, con la scusa, l'alibi di questi fondi, cercano di in un qualche modo portare avanti delle politiche di crescita, quindi cozzano tra di loro queste, cioè già alla base.
Poi sentiamo spesso dire, ma i fondi europei in Italia non li usano, tornano indietro, pure qui cercheremo di capirci qualche cosa. Speriamo anche con l'aiuto di chi ci ascolta. Comunque le 17:04 e per oggi non è tutto, è quello che pensavamo di poter dire da questi microfoni, quindi l'appuntamento fra poco alle 17:30 con Impatto, e poi vi ricordo ovviamente domani 39 anni di Radio Onda Rossa, vi aspettiamo qui sotto per festeggiare, ma non venite soltanto per mangiare, portateci pure voi un contributo, e comunque ci fa sempre piacere festeggiare con i nostri ascoltatori e ascoltatrici. La radio sarà aperta e ognuno potrà dire qualche cosa, quindi a tutti e a tutti, a domani.